Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi torniamo a fare il punto sulla variante Omicron. Quanto è contagiosa e quali sintomi produce? È vero che si rischia con maggiore facilità di ottenere un tampone negativo? Servirà un vaccino specifico? E ogni quanto dovremo fare un richiamo? E ancora, cosa è la variante Deltacron? Oggi è il 12 gennaio 2022. Ciao Valeria.
Ciao.
Sono passate ancora alcune settimane rispetto all'ultima occasione in cui abbiamo parlato della variante Omicron, che sembra essere diventata la più diffusa variante di SARS-CoV-2. E fin da subito era circolata l'ipotesi che questa variante fosse più contagiosa ma provocasse meno sintomi. Abbiamo dati a sostegno di questa tesi?
Sì, abbiamo dati. La maggiore contagiosità è supportata dal fatto che in pochissimo tempo, ne abbiamo sentito parlare a fine novembre, siamo a inizio gennaio e ormai la variante che è dominante dir poco, siamo a oltre il 90% di sequenze di Omicron identificate praticamente in tutti gli stati europei e anche negli Stati Uniti, quindi rapidamente ha preso... è diventata dominante e ha soppiantato Delta, che pure era già più trasmissibile. Sul fatto che causi sintomi meno severi ci sono alcuni dati provenienti da stati diversi, quindi i primi dati ovviamente venivano dal Sudafrica e da lì sapevamo che si diffondeva rapidamente e che c'erano moltissimi casi di positività Omicron, ma si è visto che non c'era un forte aumento di ospedalizzazioni. Questo però va preso con le pinze, nel senso che in Sudafrica la popolazione infettata era molto spesso giovane, senza particolari comorbidità e quindi era una popolazione di per sé meno a rischio. Però questi dati sembrano essere supportati anche da altri studi svolti in Inghilterra e anche in Danimarca e in altre parti del mondo, in cui sembra esserci una riduzione del rischio di ospedalizzazione legato a Omicron. Però bisogna ricordare in questo contesto che riduzione del rischio non vuol dire azzeramento del rischio e al contempo, come abbiamo appena detto, è una variante più contagiosa. Cioè, se io ho 100 persone e su 100, adesso stiamo mettendo numeri casuali, infettate con Delta, 5%, quindi 5 persone vanno, facciamo finta, in terapia intensiva. Ora, se il rischio si dimezza con Omicron, ma Omicron infetta il doppio delle persone, siamo punto a capo, cioè 200 persone, su 200 persone il 2,5% sarà sempre 5. Quindi non dobbiamo sottovalutare il fatto che si possa causare minore ospedalizzazione, ma essendoci un così grande numero di persone infettate, c'è comunque il rischio di saturare il sistema ospedaliero.
E in questa settimana abbiamo anche letto sui giornali che Omicron sarebbe più difficile da riconoscere tramite i tamponi rapidi che si fanno in farmacia, dove è maggiore la probabilità di ottenere un falso negativo. È così e a cosa è dovuto questo fenomeno?
In realtà, ancora dall'ultimo report dell'OMS, che è proprio relativo a Omicron, non emerge una mancanza di efficacia dei test antigenici, quindi viene detto che i test antigenici approvati, quindi test rapidi, sono in grado di riconoscere Omicron. Si basano quasi sempre su una proteina, cioè il test si basa sul riconoscimento di una proteina del virus, che è la nucleoproteina, che è poco mutata rispetto cioè Omicron ha poche mutazioni in questa proteina e quindi questo riconoscimento dovrebbe essere efficace. Quello che queste notizie sul fatto che ci sia una perdita di sensibilità sono legate a un piccolo studio in realtà fatto negli Stati Uniti, in cui viene detto che Omicron potrebbe, cioè i test antigenici potrebbero essere negativi perché il test antigenico, ma anche il PCR in realtà, vengono fatti con un tampone nel naso, cioè sono stati approvati per essere fatti con un tampone nel naso. Ora, c'è tutto un discorso legato a Omicron sul fatto che potrebbe essere che abbia una replicazione iniziale più a livello della gola che a livello del naso. E quindi fare un tampone in gola rispetto che nel naso potrebbe dare positività prima, cioè il virus prima infetta la gola e poi arriva anche al naso. Quindi il giorno 1 potrei trovare positività con un tampone in gola, ma non con un tampone nel naso. Questo è un problema più dei test antigenici, se verificato, perché parliamo di un piccolo studio solo degli Stati Uniti, più dei test antigenici, perché ricordiamo che i test antigenici hanno una sensibilità minore rispetto ai test PCR, che invece vanno a cercare il genoma del virus e quindi hanno uno step precedente di amplificazione, di moltiplicazione del genoma, che gli permette di essere molto più sensibili. Ora, una possibile soluzione che è stata proposta, sempre se poi questo fosse verificato, perché stiamo appunto parlando sempre di un piccolo studio, è quello di non fare più il tampone solamente nel naso, ma utilizzare lo stesso swab, lo stesso bastoncino, per prima far passarlo in gola, poi nel naso e poi analizzarlo, per aumentare la possibilità di trovare l'antigene virale e di eventualmente trovare questa positività.
Mm-hmm. Negli ultimi giorni Pfizer ha annunciato che un vaccino specifico contro Omicron sarà pronto a marzo. Immagino che Pfizer intenda pronto nei nostri laboratori, ma perché anche quel vaccino, no, penso dovrà superare una fase di trial prima di essere immesso sul mercato. Ma la mia domanda è: sappiamo qualcosa in più riguardo l'efficacia contro la variante Omicron dei vaccini che sono ora disponibili?
Sì, dovrà passare una fase di trial, come tutta, perché varia il principio attivo e di conseguenza dovrà essere verificato che il vaccino adattato sia efficace. Sull'efficacia dei vaccini attualmente in commercio sono usciti parecchi studi. Quando la prima volta parlavamo di Omicron dicevamo non bisogna fermarsi al primo studio, ma bisogna avere più studi che arrivano alla stessa conclusione, e diciamo che c'è un consenso nel dire che c'è una riduzione dell'efficacia dei vaccini, che è marcata nel caso la seconda dose, chiamiamola così, sia stata data da più di 25 settimane. Quindi normalmente gli studi, poi ce ne sono di diversi, ma separano un po' le persone analizzate, quindi per vedere se gli anticorpi di queste persone sono in grado di bloccare Omicron, li separano in quelli che hanno ricevuto la seconda dose o in questo caso poi il booster da 2 a 4 settimane o in tempi molto più lunghi, quindi 25 settimane. Ora, se si aspettano 25 settimane, si vede che la capacità del siero di queste persone di neutralizzare l'infezione di Omicron è molto bassa, mentre con un booster se si è vicini alla seconda dose, chiamiamola così, si vede ancora una buona neutralizzazione. Bisogna prendere questi dati in un certo senso considerando che sono studi fatti in laboratorio, cioè si prende il siero della persona vaccinata e si vede se quanto blocca il virus. I vari studi danno risultati leggermente diversi, quindi in alcuni casi dicono 8 volte meno, in altri casi si stima invece una percentuale di protezione. Di fatto quello che è chiaro è che c'è un calo della protezione che il booster in parte riduce, nel senso che quando si ha un booster si ha comunque una buona protezione, che rimane però inferiore alla protezione che si aveva con Delta, ma questo era da aspettarselo perché, come avevamo detto la prima volta che abbiamo parlato di Omicron, Omicron ha molte mutazioni nella spike, che è la proteina che è il vaccino di cui il vaccino induce la produzione. Di conseguenza è normale che ci sia un minore riconoscimento, una minore specificità di riconoscimento. Questo discorso vale per la neutralizzazione, che vuol dire la prevenzione dall'infezione, diciamo così. Non, invece il discorso dell'efficacia dei vaccini non vale per sintomi gravi, ospedalizzazioni e anche perché c'è un discorso di immunità più complesso che coinvolge anche gli linfociti T, e invece in questo caso si è visto che i linfociti T di una persona vaccinata mantengono attività contro Omicron in percentuali che vengono stimate intorno all'80%, e in questo caso sono di nuovo più studi che hanno mostrato lo stesso risultato. Quindi, riassumendo, cambia la struttura del virus, quindi gli anticorpi prodotti in seguito al vaccino sono un po' meno efficaci nel bloccare il virus all'inizio dell'infezione, ma nel proseguo dell'infezione l'immunità in realtà riesce a tenere sotto controllo Omicron, in parte perché sembra esserci una riduzione della patogenicità di questo virus, in parte perché i linfociti T, ma anche poi i linfociti B, quindi tutto il sistema immunitario si mette in atto, si mette in funzione e riesce a bloccare il virus.
E cos'è invece la variante Delta Cron con cui hanno titolato alcuni giornali?
Niente di cui interessarci per il momento, nel senso che probabilmente è un errore di sequenziamento. Allora, in principio è possibile che due varianti si mischino, perché questi virus, quindi coronavirus, hanno questa capacità di scambiarsi pezzi di materiale genetico, che si chiama ricombinazione, e questo può succedere se i due virus infettano la stessa cellula, quindi un delta e un omicron infettano la stessa cellula, si scambiano dei pezzi e ne esce fuori un virus che ha un po' di uno, un po' dell'altro. Questo, ad esempio, questo tipo di ricombinazione potrebbe essere avvenuto proprio nell'evoluzione poi del SARS-CoV-2 in un animale che potrebbe essere il pipistrello, scambiandosi pezzi tra due coronavirus diversi, ma siamo ancora alla ricerca del reale di quando questo eventualmente sia successo. Ora, si è parlato di Deltacron perché c'erano delle sequenze di Cipro in cui sembrava esserci un virus circolante che aveva delle caratteristiche di Delta e delle caratteristiche di Omicron. Probabilmente però si tratta di un artefatto di sequenziamento, cioè quando io vado dal mio campione e voglio trovare qual è la sequenza del virus, possono avvenire delle contaminazioni tra vari campioni e quindi magari in quel laboratorio, come è probabile che sia, c'erano sia dei campioni positivi a Delta sia a Omicron, e quindi quando poi identifico la sequenza probabilmente c'è stata una contaminazione in questo processo e quindi è uscito mezzo uno, mezzo l'altro. Ma anche se ci fosse un campione realmente mezzo delta, mezzo omicron, non vuol dire che è più pericoloso o meno pericoloso o niente, e soprattutto ce ne dobbiamo preoccupare quando e se eventualmente vediamo che c'è un vantaggio a livello evolutivo, quindi questo eventuale Deltacron dovrebbe poi dimostrarsi più efficace della Omicron a questo punto nella diffusione, ma non è appunto, al momento non ci sono pochissime sequenze e quasi sicuramente sono degli artefatti e nel caso poi emergessero vedremo che cosa succederà, ma non vuol dire, non è assodato che sia più pericoloso, anzi.
Grazie mille Valeria.
Grazie a te.
Ci trovate su Twitter, siamo @paziente0pod, sempre su Twitter siamo @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@paziente0.net oppure inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.